verde hanno il portiere e due cose, una è a Privola. Ci sono comuni che sono specializzati in tendenzialmente in modo monoculturale, per esempio la produzione del tè. E in questi casi qui come avviene l'interscambio per le esigenze generali della comunità? L'altro problema invece è più generale, ma su cui io faccio un po' di confusione di ricordi, è i rapporti con i processi, con i movimenti di liberazione nazionale in quella fase, cioè Bandung, la crisi indocinese, la strage dei comunisti indocinesi, tutto questo, questi problemi qui, i rapporti, poi dopo col corpo in Cile e con i rapporti con l'Angola, fu un momento in cui nella sinistra ci fu un momento di disorientamento rispetto ai cinesi, in quella fase là, i problemi dei rapporti con i movimenti di liberazione, come si articolavano?
Ma sul primo punto, che ci siano comuni che facciano la monocultura, non lo so proprio, non saprei dirlo. Può darsi che ci siano, può darsi che ci siano delle zone assai estese in cui la coltivazione del tè, per esempio, come dici te, sia particolarmente vantaggiosa e che quindi si costituiscano. Poi è possibile, io non lo so però, questo non ho visto una cosa di questo genere. Io ho visto piuttosto delle comuni in cui c'era una produzione molto, molto diversificata, ma ci sarà sicuramente, credo, quello che dici tu. Come avvenga in questo modo lo scambio, credo che non ci debbano essere difficoltà, perché in fondo la comune vende la quasi totalità del prodotto agli organi statali, agli organi della distribuzione statale. E solo il prodotto del piccolo appezzamento individuale, che è minimo, adesso dirò su questo, ecco, così dico una cosa, un'altra cosa che ho dimenticato di dire, solo il prodotto del piccolo appezzamento individuale che ha ogni famiglia contadina è venduto su mercatini rurali. Ma per fare un'idea, perché qui viene immediatamente alla memoria lo stesso fenomeno in Unione Sovietica, perché sapete che in Unione Sovietica c'è il mercato kolkhoziano libero, dove i contadini possono portare i prodotti dei loro appezzamenti individuali e che è un mercato a prezzi liberi. Io l'ho visto. La differenza con i cinesi è questa, che gli appezzamenti individuali dei cinesi sono piccolissimi, mentre in Unione Sovietica si può avere anche mezzo ettaro, che non è poi molto, però è mezzo ettaro, 5.000 metri quadrati. In Cina in generale l'appezzamento individuale sono 60 metri quadrati, quindi c'è una differenza molto forte, come vedete, da 1 a 10 circa. Proprio è un piccolo orto, un fazzoletto proprio di terra. E quindi per quanto quello che dicevi tu, quindi, se ci sono queste aziende specializzate nella monocultura di prodotti particolari o anche di prodotti dell'industria, per esempio, è possibile che ci siano, il problema dei loro bisogni si risolve in sede di vendita la sede lì, saprete. Sulla seconda questione, e questo è un problema, bisognerebbe parlare in generale della politica, delle modificazioni che la politica estera cinese ha subito in tutti questi anni, perché ci sono state queste modificazioni. Capisci, tu hai cominciato con Bandung, hai finito con l'Angola e di mezzo ci sono vent'anni.
Poi c'è un momento di autocritica.
Poi c'è anche l'Indonesia, e sono 10 anni, perché Bandung fu nel 55 e l'Indonesia fu nel 65. Capisci? Quindi questo è un è un tema sul quale io non mi voglio affatto sottrarre, anzi, man mano che andiamo avanti cercherò, se voi avete pazienza naturalmente, di vederle queste cose qui. Tanto abbiamo 10.000 anni davanti.
10.000 anni, voglio...
Capisci? Ma se volete, una per non... se volete facciamo così, poi una di queste volte io faccio una cosa proprio sullo sviluppo della politica estera cinese. Tento di fare questo di tracciare una linea. Non è facile, sapete, perché alcune cose sono anche oscure, non è che sia difficile, sia facile decifrarle. Si può fare qualche ipotesi. Certo, da Bandung a oggi le differenze sono enorme, grosso. L'Indonesia, io ho un ricordo personale, perché in quell'anno 65 io andai in Cina, in Vietnam e poi in Indonesia. E in Indonesia avemmo un incontro proprio con i dirigenti del Partito Comunista Indonesiano, quegli stessi che alcuni mesi dopo furono tutti massacrati dopo il tentativo di putsch del 30 settembre 1965. Aidit, Lukman, Neto. Abbiamo delle discussioni con loro, anzi loro ci fecero un bello scherzo. Perché io facevo parte allora di una delegazione del Partito Comunista, del Comitato Centrale del Partito Comunista, che era guidata da Paglietta, Giancarlo. Eravamo cinque. Poi vi racconterò l'incontro con Deng Xiaoping e con gli altri dirigenti del Partito Comunista Cinese la prossima volta. Cioè prima andammo a Pechino, poi siamo stati nel Vietnam, e poi siamo andati in Indonesia. Era il periodo in cui c'era stata già la rottura dei rapporti fra comunisti cinesi e comunisti sovietici, e quindi la lotta contro il revisionismo andava alle stelle. Il partito italiano era notoriamente un partito revisionista. Poi vi racconto come ci trattò Deng Xiaoping. Ma quando arrivammo a Giacarta, avevamo una riunione con la direzione del Partito Comunista Indonesiano e loro ci ricevettero in una sala molto modesta come questa, in cui che era una sala della scuola del partito, e avevano preparato un piccolo palchetto perché Paglietta facesse il suo discorso, e su questo palchetto c'era un bellissimo striscione dove avevano scritto in francese, una lingua che quindi noi dovevamo conoscere assolutamente, andiamo avanti sulla strada della lotta a fondo contro il revisionismo. Ora è chiaro che era una
provocazione.
No, loro furono molto gentili con noi, molto simpatici, però ci tenevano a a chiarire.
Pure loro hanno parlato
sul come?
Pure loro hanno parlato sul palco, perché loro invece
ci hanno fatto parlare solo Paglietta. No, loro ci fecero un saluto e poi parlò Paglietta. Deng Xiaoping? La prossima volta. Ma poi io queste cose le ho anche scritte, le ho raccontate.
No, ma pure a pure sì, ma vero, riguardo la casa, non va andare a sentire.
Non ci vieni più, eh? Sono scoraggiato con 15.000 anni. Ah, che proletario sei, Giovanni, va.
Ah. 99.000.
Basta, ci finiamo così, eh.